Ciao Manera, te sei un barlafus.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
È un barlafus, cioè una roba di niente, un poco di buono, nel senso che non serve a nulla. Ma sarà con noi alle 9.30 Leonardo Manera, insieme a noi chi? A noi Paolo Corleoni in regia, per esempio. Bravo. Insieme alla nostra redazione, da Miriam Lucchetti a Lorenzo Nespoli a Elisabetta Fusconi, insieme con noi fino alle 11. E attenzione, ribadiamo che questa è la penultima settimana di messa in onda in diretta di Uno Nessuno 100 Milan. Poi durante l'estate vi terremo compagnia con un po' di frullatini. Avete notato che tra l'altro questa stagione non ci sono stati frullatini e frullatoni? Non so se avete notato la devozione al posto di lavoro, l'attaccamento alla cadrega, ecco, altra parola, la cadrega, la sedia che abbiamo qui nella redazione di Uno Nessuno 100 Milan. Però quest'estate, 6 settimane di ferie, purtroppo solo 6, ci dobbiamo accontentare di questo, consecutive, c'è chi ne fa molte di più, ma noi solo 6 settimane. E poi riprenderemo il 2 settembre, vi terremo compagnia con dei frullatini frullatoni e anche con il podcast That's America, che manderemo in onda a puntate durante tutta l'estate. Ricordo che oggi cos'è, mercoledì? Domani una nuova puntata originale del podcast con Andrew Spanaus e il sottoscritto, che vi svelano, soprattutto lui, il dietro le quinte degli Stati Uniti. Caro Paolo, anche oggi parleremo di Stati Uniti, parleremo di NATO, ma non solo, parleremo di tante cose. 800 24 0024, chiamateci. Invece 349 238 6666, WhatsApp funzionano, tutto a posto, mandateci gli audio anche a caso e vai.
Frullato.
Ecco, no, però oggi no. Ci sarà.
Manera e Milan, fateci capire,
sì.
6 settimane di vacanza,
sì,
e in più tutti i frullatoni,
no,
che ci date durante l'anno, ma non vi vergognate?
Ma vedi le fake news, ragazzi, cioè le persone, dati alla mano dei sondaggi, ormai credono alle fake news. Ora ditemi quanti frullatini e frullatoni avete ascoltato in codesta stagione da settembre a oggi.
Frullato.
Io credo zero. Quest'anno zero ne abbiamo fatti. Forse uno, due. Sì, vabbè, certo, il 1° maggio, il 25 aprile, che ci vogliono far lavorare anche alla festa del lavoro e alla festa della liberazione. Il 25 aprile si va in manifestazione a sfilare. E comunque, insomma, no, zero frullatoni e zero frullatini in questa stagione. Sono retaggio del passato. Ve li ricordate? Quindi fake news del nostro ascoltatore. Le 6 settimane invece sono vere. 6 settimane
basta
di vacanza.
Basta frullatoni.
Ecco. Però vuol dire che siete attaccati alla trasmissione, ve li ricordate da almeno 2 stagioni fa. Oh, signore e signori, quindi mancano oggi, domani, venerdì, 5, 8, questa 8, come si dice, ottultima giornata, puntata di Uno Nessuno 100 Milan. domani c'è la settultima, poi la sesultima, la quintultima.
Ancora frullatoni, dovete giocare a poker sul vostro bel tavolo verde, eh? Frullatoni.
E vabbè. Forse anche i messaggi sono un po' datati, quando facevamo i frullatori. Allora, devo dire, non ci sono delle notizie clamorose. Adesso parleremo delle notizie più importanti e importanti. Portanti e importanti. Il tema NATO, sicuramente Ucraina-Russia, ne parleremo con un ospite tra poco. Per quel che riguarda le notizie, se volete, di taglio, quelle di quelle che mi hanno incuriosito. Oh, vabbè, continua la disfida sull'aeroporto di Malpensa. Io trovo che sia nella penuria un po' delle notizie, nel senso che la maggior parte delle notizie sono poi notizie di cronaca nera di questi tempi. Tra l'altro, a proposito di questo, noi parleremo alle 9.30, abbiamo sentito il giornale radio con Livia Zancarer, è una giornata forse oggi importante, se non ci sarà un'ulteriore udienza, per stabilire se si riaprirà il processo a Rosa e Olindo, condannati all'ergastolo per la strage di Erba, o se invece i giudici di Brescia, ricordate che c'è un ricorso che ha portato tutta Brescia, stabiliranno che non c'è niente da riaprire e la condanna a questo punto è definitiva e non si riapre nulla. Oggi, ripeto, si potrebbe decidere a Brescia, ne parleremo. Come parleremo di Yannick Sinner? Sì, ne parleremo con una versione un po' diversa. Purtroppo lo facciamo il giorno dopo una sconfitta a Wimbledon, mentre è stata gigantesca, nonostante l'altezza sulla quale lei stessa ironizza, Jasmine Paolini, che ha vinto, storica, prima italiana ad arrivare alle semifinali Wimbledon, e poi soprattutto con un tennis spettacolare. E parleremo un po' della fenomenologia Sinner. Ieri leggevo, non so se avete visto, praticamente accendete la TV durante Wimbledon, esce Sinner da ogni dove, sia in campo sia tra una pausa e l'altra nelle pubblicità, perché è testimonial credo di 8 aziende contemporaneamente, guadagna secondo alcuni 20 milioni di dollari, buon per lui, in sponsorizzazioni oltre a tutti i premi da tennista. E parleremo insomma di questo, perché Sinner piace così tanto come testimonial, perché è un viso, come dire, che dà sicurezza, è una persona per bene, questo sicuramente, è un ragazzo in gamba, è il numero uno al mondo, perché le aziende se lo contendono in questo momento. Mentre invece per quel che riguarda l'aeroporto, vabbè, vi faccio sentire il sindaco di Milano, Sala.
Se questi sono i tempi barbari che stiamo vivendo, ce ne facciamo una ragione. È pazzesco che in Italia una decisione del genere venga presa da un presidente di ENAC. Io è una cosa che proprio non riesco a comprendere.
Sì, credo che lui si riferisca al fatto di essere stato escluso come comune e come SEA che gestisce l'aeroporto, no? Salvini ce l'ha con Sala.
Ecco, un appello, sindaco Sala, ma dai un attimo di attenzione alla tua città, che è anche la mia città. Tagliare l'erba nei prati, chiudere le buche nelle strade, sistemare il decoro urbano, garantire un po' di sicurezza evitando che i vigili urbani si occupino solo di tasse e di multe e si occupino anche un po' più in strada di sicurezza e della vita dei cittadini.
Vabbè, noi ieri abbiamo avuto un testimonial d'eccezione, Cocchi Ponzoni, Cocchi che insieme a Cocchi e Renato, Cocchi e Renato, il duo storico, ha anche scritto L'aeroporto di Malpensa, canzone di Renato Pozzetto, è cantata insieme, e aveva detto Cocchi: non la canteremo più se passerà la intitolazione a Berlusconi. Poi in realtà dice: no, ma forse la canteremo e la canterò per festeggiare, se andrà bene. E secondo Cocchi andar bene vuol dire che salta questa intitolazione.
La sinistra sta impazzendo perché...
No, questo è Salvini.
Abbiamo...
sempre Salvini. Cocchi, ce l'abbiamo?
La posso anche cantare, perché la canzone è divertente, non è che...
Certo.
Anzi, se tutto va bene la canterò alla fine della negazione della nomina. Se non funziona la canterò pubblicamente.
Vabbè, dai, se volete continuare su questo tema siamo qui, 800 24 0024. Adesso parliamo di una tematica ben più importante. C'è la celebrazione dei 75 anni della NATO in corso a Washington, lì dove la NATO è stata fondata nel 1949. E c'è l'annuncio intanto da parte degli Stati Uniti con il presidente Joe Biden di una donazione storica di sistemi di difesa aerea per l'Ucraina. Sapete che c'è stato questo terribile attacco a Kiev 2 giorni fa con un missile piombato in un ospedale pediatrico, ci sono 44 morti accertati. Allora, ci sono tante cose che si possono dire. Intanto saluto il generale Carlo Cabigiosu, che di esperienze all'interno anche delle forze militari della NATO a contezza piena. Buongiorno generale, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, grazie per avermi interpellato.
Grazie a lei. Allora, intanto vogliamo sgombrare il campo dagli equivoci sulla questione solita di chi era il missile piombato su questo ospedale. L'intelligence ucraina, l'ONU dice ci sono proprio documentati casi, numero di serie del missile, sono stati i russi, e i russi dicono ovviamente non essere stati loro. Insomma, che cosa, in questi casi si può arrivare a una certezza al 100% senza ombra di dubbio?
Ma ci vorrebbe una commissione internazionale che prenda atto di quelli che sono i relitti di questo missile, che sicuramente si possono trovare nel luogo dell'esplosione, e definire a chi potesse appartenere. Quindi su questo fatto ritengo che oggi le tecniche che ci sono da parte di chi deve fare questi accertamenti non possano poi lasciare dubbi sulle responsabilità.
Sì.
Così a freddo oggi, dopo quello che è stato detto da tante fonti, riterrei che si tratti di uno degli atti di terrorismo psicologico che la Russia indubbiamente sta compiendo nei confronti di Zelensky, più che dell'Ucraina in generale. Qui si vuole minare quella che è la capacità di resistenza psicologica del condottiero Zelensky, che, bisogna ammetterlo, per 2 anni sta tentando in ogni modo di continuare a combattere contro l'invasore della sua terra. Questo è un fatto che fa parte quindi della guerra psicologica.
Riguardo quello che succede,
non avrei dubbi.
Sì. Riguardo quello che succede a Washington e gli aiuti, la solita questione, cioè grandi aiuti promessi, nuovi sistemi di difesa Patriot, Zelensky che ringrazia, dice non è abbastanza. Forse però la cosa più importante, generale, è il fatto che sia stato ribadito che l'ingresso dell'Ucraina nella NATO, pur senza individuare una data, è considerato irreversibile. Questo verrà visto ovviamente dal Cremlino come una grande ennesima provocazione.
Ma guardi, queste cose qui si sviluppano in archi di tempo molto lunghi. Esistono delle procedure per cui molti dei paesi che oggi fanno parte della NATO sono stati sulla porta d'ingresso per parecchi anni prima che fossero accertate le condizioni per la possibilità di accoglierli nell'ambito dell'alleanza. Quindi anche il fatto che si dica sì, l'Ucraina entrerà nella NATO è un fatto che si potrebbe rimandare da qui a 5-10 anni, per cui in 5-10 anni possono capitare tante cose, ma dal punto di vista generale c'è il diritto di una nazione libera di chiedere l'accesso a un'organizzazione che ritiene possa salvaguardare la sua sicurezza anche per il futuro. Quindi è difficile trovare delle alternative a una cosa del genere.
Sì. Queste armi o questi sistemi di difesa che sono stati promessi e che verranno promesse e verranno dati sono fondamentali per mantenere un assetto difensivo da parte dell'Ucraina, oppure sono armi aggressive anche per colpire in terra russa?
Beh, ci sono due tipi di sistemi d'arma sui quali continua ad insistere Zelensky. Uno è certamente a carattere solamente difensivo, che sono i sistemi antiaerei o antimissile Patriot, che servirebbero per evitare fatti come quello di cui abbiamo parlato all'inizio della nostra conversazione, e sono sistemi ormai più che sperimentati e in possesso a vari paesi, ma non è che si costruiscono dall'oggi al domani, oppure che gli stati della NATO che li possiedono già possano svuotare i loro arsenali per darli all'Ucraina. Quindi è una richiesta che in parte può essere accolta e che non ha motivi per cui chi non vuole che l'Ucraina possa aumentare la sua pressione offensiva sui territori russi abbiano da obiettare. L'altro è la richiesta degli F-16, ma addirittura Zelensky ne chiede 100 o giù di lì. 100 o giù di lì, richiedono però 100 piloti che li conducano. E non è che dall'oggi al domani un pilota di F-16 si possa formare così facilmente. E poi si tratta di un sistema d'arma, l'F-16, che è costosissimo e di cui certamente i possessori attualmente non possono e non vogliono privarsi.
No, ma perché...
E per farne di nuovi da dare a Zelensky,
i tempi
non sono certamente vicini.
Senta, ecco. Generale, la domanda diretta: ma la NATO ha ancora senso 75 anni dopo? Lei che la conosce molto bene, insomma, dall'interno.
Ma guardi, da un punto di vista generale è una domanda che ci si può anche fare, ma in questo momento dimostra che, se non altro dal punto di vista della deterrenza nei confronti di chi volesse colpire un paese che ne fa parte, ha ancora il suo effetto. Lei vede che tutto quello che avviene oggi nei confronti di questa aggressione della Russia verso l'Ucraina ruota intorno al fatto che c'è un possibile avversario che potrebbe in qualche modo attaccare anche paesi che fanno parte dell'alleanza, molti dei quali altre alternative a una loro difesa contro un avversario così forte non hanno, se non la speranza che l'articolo 5 dell'alleanza di cui sono entrati a far parte entri in vigore. Anche se questo articolo 5 non tutti si notano molte sfumature in questo voler accettare o no che l'articolo 5 comporti l'immediato intervento da parte di tutti i paesi della NATO a difesa di un aggredito.
Ricordiamolo per gli ascoltatori, quindi, esatto, cioè un attacco a un paese della NATO è considerato un attacco a tutti i paesi della NATO.
A tutti,
quindi,
ecco. Però insomma, sa, in un certo senso quello che la NATO sta facendo per l'Ucraina potrebbe anche rappresentare una prima fase di un intervento dell'alleanza a favore di un paese dell'alleanza aggredito. Cioè gli si danno i soldi, gli si danno le armi, gli si promette tutto, però l'immediato dispiegamento di forze potrebbe anche non essere così immediato come forse lo spirito di questo articolo 5 prevedere. Vorrebbe ottenere.
Sì. A proposito di soldi, si è fatto vivo anche Trump sul suo social Truth, perché la questione dei soldi della NATO è una questione annosa. Sapete che tutti dovrebbero destinare almeno 2% di risorse del PIL alla NATO, anche l'Italia con Giorgia Meloni ha detto lo faremo ai tempi nostri. Trump si è rifatto vivo dicendo l'Europa dovrebbe dare 100 miliardi all'Ucraina se vuole, come dire, arrivare al livello del sostegno americano. Lo sa che Trump ha minacciato anche
per adesso, sì.
Ha minacciato i paesi, quando era presidente, a dire i paesi che non lo fanno vadano fuori dalla NATO.
Sì, per adesso, se parliamo di soldi dati all'Ucraina, l'Europa gli ha dati 100 di miliardi e gli Stati Uniti gli hanno dati 70, ma queste sono delle specie di donazioni che sono volontarie, chiamiamole così. Quando Trump invece interviene sulla destinazione di fondi alla NATO da parte dei singoli paesi che ne fanno parte, si parla di quel famoso 2% che tutti dovrebbero dare. Sì. Ma sa, l'Italia dà l'1,60, l'1,70, forse anche l'1,80, ma quello che dà l'Italia con il suo 1,80 è infinitamente superiore al 2% che danno certi paesi più piccoli, o come la Grecia, o come
sì,
i
chiaro.
Paesi
bassi. E se in una percentuale estoni, rispetto al PIL, diciamo, quindi, la somma è maggiore, ecco, in percentuale.
Ma non c'è assolutamente paragone. Anche la Grecia, che dà il 2%, è sempre rapportato al PIL del chiaro. Paese. Allora il PIL italiano è un PIL estremamente superiore a quello di tanti altri paesi che danno il 2%, e quindi comunque si tratta di una somma,
buona
tutto rispetto.
Sì. L'ultima domanda che le faccio è questa, generale Cavigiosu, lei da generale, sapere che il suo comandante, e mi riferisco in America al Commander in Chief, e cioè il Presidente degli Stati Uniti, gode di una salute sulla quale si sta dibattendo lungamente. Che cosa comporta per le gerarchie militari? Perché ricordiamo, appunto, cioè, stiamo parlando della NATO, di tutta la questione militare, e lì c'è un comandante che non si sa se sarà il candidato presidente. Molti dicono dovrebbe fare un passo indietro.
Sì, io capisco le perplessità che ci possono essere a proposito del potere nelle mani di una persona che non pare godere delle migliori condizioni di salute, però non è un personaggio che deve decidere in prima persona di tutto, è contornato da un entourage che valuta, fa delle analisi molto specifiche, aiutato dai servizi segreti e aiutato dagli ambasciatori residenti in vari paesi del mondo, da suoi delegati che vanno a parlare con l'indiano, col cinese, eccetera. E quando poi si giunge a dover prendere una decisione su qualche fatto importante, la decisione viene posata in un piatto d'argento sul piatto che va sulla scrivania del presidente, il quale non credo che possa esimersi dal accettare quello che il suo entourage gli propone.
Sì, insomma, dice il bottone per far capire, lo schiaccia il presidente, ma in realtà la decisione è stata confezionata da persone che hanno un'analisi molto più lucida.
È un bottone sul quale ci sono almeno 10 dita, guardi.
Sì, ecco, no, per far capire la metafora è chiarissima. La ringraziamo, grazie al generale Carlo Cavigiosu per essere stato con noi. Voglio ricordare, è stato nella sua lunga carriera comandante del comando operativo di Vertice Interforze, quindi tutte le missioni estere italiane, anche poi comandante a KFOR in Kosovo per la NATO. Insomma, ci siamo con la pubblicità e poi l'arrivo di Leonardo Manera.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Inizia il frullatone di Uno Nessuno 100 Milan.
No,
ci parlo sopra per far vedere che non è vero, è rigorosa diretta quella di oggi. Direttissima. Sono le 9:36 49 secondi. Vabbè, dai, devi dare l'orario, potrebbe essere una registrata che hai mandato in onda alle 9:36 49 secondi.
Connection, yeah.
qui si parla sempre di generali, missili, contromissili, guerre stellari, ma di pace non parla mai nessuno, nessuno reputa possibile un confronto adeguato e non bellicoso.
Ma se mettete frullatini e frullatoni, io vado ad ascoltare Radio Maria e poi non lo so se torno da voi.
Vabbè, sono rischi.
Buongiorno.
Sì.
Io vedo tante cose sulla strada, vedo le cose belle venirmi incontro.
Molto bene.
E fate come me. Ammirate il cielo, il paradiso, ammirate la gente, ammirate il cuore delle persone. Io sono Marco, Roma, buongiorno.
Io credo che ci sia bisogno di vacanza, caro Leonardo Manera.
Ringrazio l'ascoltatore che ci ha cantato questa sua canzone, bella, io la bella, trovo bella e mi ha anche messo un momento di buon umore. Bravo, 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 complimenti.
Grazie, grazie.
Dopo che invece il generale mi ha inquietato molto con le sue parole.
Perché?
Perché se dice che praticamente il signor Biden è un personaggio che ratifica le decisioni prese da altri e basta, beh, allora evitiamo tutta la manfrina delle elezioni e siccome è un personaggio di immagine mettiamoli un modello, una modella
pazzo,
e magari
pazzo.
Anche dal punto di vista visivo è più gradevole.
Ma no, ma ti ha spiegato
che deve solo ratificare, dice perché... che quando arrivano le decisioni sul suo tavolo lui non può che dire di sì in pratica, e quindi tanto vale mettere.
Perché tu preferiresti invece uno che si sveglia e da solo decide cosa? Io preferirei...
No, non da solo, ma lui ha detto praticamente che ratifica le decisioni già prese da queste altre 10 persone e non può non dire sì. Quindi no, dice sì.
A me consola.
Diventa difficile,
a me consola.
Dire a me no, a me perché sì, vuol dire che è un po' una presa in giro, no?
E vabbè, tutta, ma qual è l'alternativa?
Storia.
Preferiresti
l'alternativa
che
è avere
scelga
una persona
da
lucida, è avere una persona lucida che può anche dire la sua. Ecco, questa sarebbe l'alternativa. Vabbè. Poi hai notato come non si parli più ormai di Gaza, ormai è sparita da... dai radar, Gaza
è
quasi sparita, non se ne parla più, praticamente ormai diamo per scontato che si debba diventare una tabula rasa, Gaza completamente priva di persone ormai e anche di tutto il resto. Dopo sarà impossibile dopo parlare di uno stato palestinese perché non ci saranno più le condizioni minime di struttura, di nulla.
Gaza quindi... è una striscia di Gaza, poi ci sono tutti i territori, ma comunque non è sparita, dai, noi ne parliamo nel giornale, noi nello specifico, noi Radio 24.
In tutto questo, ieri c'è stata l'assemblea condominiale che avrebbe dovuto decidere il rifacimento del tetto.
Sei
visto
nervoso,
che ho le infiltrazioni mentre
capire
l'acqua
che
in camera. Male. Ovviamente la decisione è stata rimandata. In una successiva riunione che si farà a settembre. A settembre, se anche venisse deliberato, non si può procedere con i lavori perché arriva l'inverno. Quindi non si potrà procedere, anche se venisse deciso, prima di aprile. I lavori dureranno 6 mesi, quindi vuol dire che ancora per un anno avrò l'acqua in camera.
Ti hanno
allora
dato vari consigli più muscolari.
No, i consigli più muscolari non servono a niente perché ci vorrebbe la perizia di un perito nominato dal tribunale che quindi dovrebbe venire a fare la perizia, poi il tribunale dovrebbe deliberare, poi la decisione dovrebbe essere sottoposta al condominio. Quindi quando non si riescono a fare le riforme costituzionali, ma lo capisco benissimo perché non si riesce a fare neanche un lavoro
un
sul tetto di un condominio, quindi è inutile che noi critichiamo i politici perché i politici ci fanno già fin troppo rispetto a noi che non riusciamo a fare i lavori sul tetto di un piccolo condominio dove in tutto ci sono 30 persone.
Questo lo sottopongo subito a Umberto Brindani, caro Umberto Brindani, che hai ascoltato direttore di Gente, che
allora devo ciao Alessandro, ciao Leonardo, devo dire due cose rapide. La prima
tutta la mia solidarietà a Leonardo per l'incubo della democrazia, della burocrazia italiana che ci rovina le giornate. Mm-hmm. E poi invece sul presidente degli Stati Uniti vorrei ricordare a Leonardo che un collaboratore di Trump, quando Trump era presidente degli Stati Uniti, gli sottoponeva, diciamo, le decisioni da prendere su un foglio, Trump firmava e poi questo qua si teneva il foglio firmato da Trump e non dava seguito alle decisioni di Trump, giusto per evitare che Trump combinasse troppo guai.
Quindi firma questo, ma era così una settimana enigmistica.
Sì, ma allora, perché tanto poi Trump se ne dimenticava e quindi lui magari firmava, che ne so, di innalzare il muro in Messico, davanti al Messico, e poi non si faceva perché questo semplicemente non trasmetteva l'ordine di Trump.
E vuol dire che allora tutta la storia delle elezioni, non elezioni, è un po' una manfrina, se dietro c'è tutta questa burocrazia, no, questi tecnici alla fine che decidono i anche per lui, no?
Anche in Italia.
Esatto. Senti, deep state.
Esatto, il deep state. Allora, noi abbiamo chiamato Umberto Brindani, che anche è diventato ormai un volto conosciuto da tutti, se guardate Quarto Grado su Rete4, per questa vicenda di Rosa e Olindo. Tanto lo sai che ci sono i vari partiti anche in questo, Rosa e Olindo. Forse oggi, se non c'è un ulteriore slittamento, si deciderà se accogliere il ricorso per la revisione del processo oppure, esatto, pietra tombale dal punto di vista giudiziario sul percorso. Tu di che partito sei? Anzi, spiegaci a Quarto Grado come avviene, insomma, questa tragedia.
No, ci sono due partiti, ci sono gli innocentisti e i colpevolisti. Sì. E quindi oggi ci sarà lo showdown, si spera, perché se non ci saranno interventi da parte dell'accusa e quindi repliche da parte della difesa, o se questi interventi saranno brevi, la Corte si dovrebbe ritirare in Camera di Consiglio e decidere esattamente sulle due alternative che tu hai sottolineato, e cioè le nuove prove portate dalla difesa saranno considerate inammissibili e quindi Olindo e Rosa resteranno in carcere condannati all'ergastolo, oppure le nuove prove saranno considerate ammissibili e quindi si aprirà un nuovo processo,
sì,
durante il quale verranno riesaminate. Quindi queste sono le due...
Diciamo, ovviamente è tutto imperscrutabile, stabiliranno i giudici, però mi sembra di capire che se si riapre il processo, tra l'altro sull'istanza ripresentata da Cuno Tarfus, che noi abbiamo avuto varie volte ospite, credo che questo voglia dire, se si riapre il processo, che si potrà arrivare addirittura a una possibile assoluzione, o non è neanche automatico questo? Cioè, sì.
Ma intanto c'è un primo segnale, che è il fatto che l'istanza di revisione presentata da Tarfus e dagli avvocati della difesa era stata mesi fa valutata ammissibile. Tant'è vero che siamo qui a parlarne da qualche mese, ci sono già state due udienze, questa è la terza, e quindi non è stata dichiarata manifestamente infondata. Quindi poi io propendo per la parte innocentista, nel senso che io ritengo che non ci siano sufficienti prove per condannare questi due.
Vuol dire che secondo te in tribunale le prove non erano sufficienti per condannare, non vuol dire che necessariamente,
di là di ogni ragionevole dubbio,
non vuol dire che necessariamente non potrebbero essere stati anche loro, no?
Allora, guarda, diciamola così, io personalmente, dopo aver letto tutti gli atti, i libri che sono stati pubblicati, gli interrogatori e quant'altro, mi sono fatto una mia convinzione. La mia convinzione è che i due siano innocenti, che si tratti di un errore giudiziario. Però la mia opinione vale zero, naturalmente, no? Io quello che dico è un'altra cosa, ed è quella che stavi accennando tu, cioè che secondo la legge italiana, credo dal 2006, la legge italiana ha recepito questa questa frasetta, che vuol dire che la convinzione per condannare una persona o due persone deve essere oltre ogni ragionevole dubbio, che è una cosa americana che dal 2006 c'è anche nel nostro codice. Mm. Allora, siccome le prove, gli indizi contro Olindo e Rosa sono tutti discussi, discutibili, contraddittori e quant'altro, io quello che sostengo è che se viviamo in uno stato di diritto, queste prove non sono sufficienti, non sono oltre ogni ragionevole dubbio. Sì, sì. Quindi poi magari possono anche essere stati loro, voglio dire, però la civiltà giuridica ci imporrebbe di assolverli.
Sì. Allora facciamo così, andiamo un attimo al traffico, poi riprendiamo con Umberto Brindani, stai con noi.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Allora, siamo con Umberto Brindani, volto di quarto grado, direttore di Gente e anche scrittore, devo dire, autore di questo giallo Suicidio Imperfetto, il cui protagonista è un cronachista di Nera che scopre un omicidio della figlia la morte della figlia dell'editore e indaga. Qui mi viene da dire, caro Umberto, vabbè, insomma, a parte adesso, no, non c'è niente di autobiografico, perché però e questo fascino per la Nera, no? Che c'è sia come giornalista sia come scrittore, è un fascino e c'è in moltissime persone, si dice c'è questo fascino perché ci si vuole allontanare da quei delitti, si vuole pensare io sono migliore di quello che si legge con avidità.
Ma non so se, come dire, se andrei così a fondo, diciamo, nella psicologia di chi segue la cronaca nera. Di sicuro la cronaca nera è molto seguita, a me interessano le storie delle persone. Nel caso di questo romanzo giallo, io in realtà c'è molto di me, naturalmente, perché quando tu lo sai, quando scrivi un libro o ti documenti in modo approfondito su una cosa che non conosci, oppure scrivi delle cose che sai che hai vissuto, no?
Sì.
Quindi in questo libro è tutto inventato, ma naturalmente ci sono dentro una quantità di storie, di personaggi, di episodi di vita che io stesso ho vissuto. Mi sono divertito molto a scriverlo, devo dire, e sto già preparando il seguito,
perché poi diventano dei sequel, diventano dei personaggi. Ma
adesso chi scrive quel tipo di libri ha sempre un occhio anche alla possibilità che vengano trasformati in fiction e quindi cerca di scriverli anche con quell'ottica?
Non l'ho fatto in quel modo, però mi dicono quelli che adesso hanno cominciato a leggerlo che la struttura è esattamente già una sceneggiatura per un film o per una serie, perché ho deciso di fare dei capitoli, tanti capitoli brevi, e quindi tutte le avventure del nostro cronista che si ritrova a fare il detective per caso sono, come dire, scansionate in modo piacevole da leggere, ma anche trasformabile in qualcos'altro. Però è chiaro che se nel momento in cui tu lo scrivi o hai già un contratto con una casa di produzione, oppure è meglio che pensi di fare bene quello che sai fare, cioè scrivere.
Sì. Allora, invece per la questione di Erba siamo tutti in attesa da capire. Io voglio ricordare che ci furono 4 morti e uno gravemente, gravemente ferito, Frigerio. Questo è il contesto. Non c'è però
secondo... evidentemente. Sì. La confessione, dico, che hanno fatto, evidentemente non è ritenuta veritiera al 100%.
Diciamo, è ritenuta estorta, questo.
No, ci sono 3 prove, che sono una macchiolina di sangue, il riconoscimento da parte di Frigerio, che è quello sopravvissuto, e le confessioni. Tutte e tre questi sono i 3 elementi cardine. Tutti e 3 questi elementi sono stati messi in discussione, contestati, criticati, smentiti da Tarfusser e dalla difesa. Quindi, poi ci sono le nuove prove che sono altre cose. Quindi la storia è piuttosto ricca, diciamo così, di dettagli. Sono molto curioso di vedere che cosa deciderà il tribunale. Io. Stasera, fra l'altro, Alessandro e Leonardo, non c'è quarto grado, ma stasera a Zona Bianca con Giuseppe Brindisi
ne parlate.
Sarà una specie di edizione di quarto grado.
Eccola lì. Se arriverà oggi la decisione.
Ci sarà il mio, ci sarà il mio amico Nuzzi con cui mi scontrerò, ci saranno i
ah sì, perché Nuzzi invece è assolutamente un colpevolista, dice non, non
c'è. Gianluigi non deflette,
però vedi è incredibile, cioè io so e seguo, per esempio ci sono trasmissioni come Le Iene che invece portano avanti da sempre la teoria innocentista, ma non solo per il caso di Erba, anche per Chico Forti, cioè perché in Italia i processi che poi arrivano a sentenza definitiva, poi a un certo punto nascono delle teorie alternative, vengono portate avanti.
Ci sono alcuni casi, cioè in realtà ci sono alcuni pochissimi casi. Ricordo in passato il caso del delitto di Perugia, ti ricorderai, Amanda Knox, sollecito, no? Che come? Poi alla fine avevamo tutti, ragione quelli, noi che ritenevamo che non fossero colpevoli,
ma no, va e bene, ma c'è anche adesso, uscirà una nuova serie molto attesa Bossetti. Su Netflix, è il caso Iara, in cui parlerà per la prima volta Bossetti e molti pensano che Bossetti
esatto, ma guarda, tutto dipende da come vengono fatte le indagini. Quando le indagini hanno delle crepe, alla fine è inevitabile tornare a parlare. Quando le indagini sono fatte bene, non c'è discussione, si trova il colpevole e finisce lì.
Sulla totalità delle sentenze sono veramente pochi i casi che vengono rimessi in discussione, però se ne parla molto proprio perché probabilmente ce ne sono i presupposti. Ma il fatto che anche persone che hanno approfondito molto il caso abbiano opinioni completamente diverse forse dovrebbe già essere un indizio del fatto che non ci può essere ogni ragionevole dubbio per la condanna.
Nel momento in cui siamo a discuterne da 18 anni, perché la strage di Erba risale al 2006, è già un indizio sufficiente per dire ma siamo sicuri? Io penso che sia giusto che il tribunale decida di ridiscuterne, poi se nel processo di revisione si stabilirà che sono loro due i colpevoli, come dire, saremmo tutti più contenti per il fatto che la giustizia ha saputo rimettersi in discussione anche soltanto per tornare alla decisione iniziale.
Staremo a vedere. Intanto grazie a Umberto Brindani, direttore di Gente. Ricordo il suo Suicidio imperfetto, se volete leggerlo in libreria, ovviamente per Armando Curcio editore. Grazie e se sentiamo, vediamo oggi che succede. Intanto Giornale Radio.
Nessuno. 100 Milan.
Milan, io lavoro 8 ore al giorno per 6 giorni e ho 4 settimane di ferie. Stai attento, ho detto ferie e non vacanze. Tu fai 2 ore al giorno per 5 giorni, poi vai a presentare i tuoi libri in giro per l'Italia e lavori qualche ora per preparare la tua trasmissione. Mai come io sto facendo come operaio.
Confermo tutto, cioè nel senso no, non vado in giro per l'Italia a presentare i libri perché ormai do pochissime presentazioni, quindi togliamo anche quello. Però il senso secondo te, Leonardo Manera, era di che io e anche te ci dobbiamo sentire in colpa? Cioè per non essere, io lo dico sempre, io a fine giornata non ho mai preso in mano una brugola o non ho prodotto una vite e quindi sì, mi sento un po' una nullità, però pazienza.
No, io no. Devo dire che anzi, no. Cioè, è un lavoro diverso. Io sono fortunato perché ho potuto fare il lavoro che mi ero scelto quando avevo già 17 anni, ma dovrei leggere, poi magari la vado a prendere, sì. Ce l'ho di sopra,
sì.
una piccola letterina breve che mi ha scritto una signora di 80 anni.
Vai alla prossima pausa, perché adesso c'è il monologo.
Quella è una lettera che mi ha dato il senso del mio lavoro. Non dirò chi è questa signora, però signora anziana che mi diede questa lettera, che conservo, me la diede ormai credo 3 anni fa, però la conservo perché dico, beh, alla fine forse anch'io
servo a qualcosa.
Nel mio lavoro sono servito a qualcosa, sì, forse, sì.
Comunque insomma non sono 2 ore di lavoro, però cioè sì, andiamo in onda dalle 9 alle 11, 2 ore scarse peraltro. Però se pensate
non è
che
così,
se cioè, pensate che sia quindi 2 ore di lavoro, cioè uno arriva qui alle 9, schiaccia un bottone che non come il presidente americano, accende il microfono, parla 2 ore, rischiaccia il bottone, basta, finito. Vabbè. E questo è nell'immaginario di questo ascoltatore, questo è il lavoro radiofonico che io faccio.
È un po' così, diciamo.
Sì, ecco, ovviamente. Va bene il monologo, non spenderò tempo per convincerlo del contrario.
Ormai le vacanze per moltissimi italiani si avvicinano, altri in questo momento stanno già godendo del presumiamo meritato riposo, altri ancora staranno a casa, ma molti sceglieranno viaggi avventurosi, mete sconosciute per esplorarle e avere poi racconti e aneddoti freschi per il rientro a casa. C'è chi ama viaggiare, viaggiare è bello, dicono, ti apre la mente, può essere forse, non so. Viaggiare può in qualche raro caso essere piacevole, ma ha molte controindicazioni. Io non sono un grande viaggiatore, ma quando mi è capitato di far la valigia per recarmi in qualche posto sconosciuto, ho quasi sempre avuto problemi. Il primo, di regola, è che quando si viaggia bisogna sforzarsi di essere attivi, dimostrare curiosità per i luoghi nuovi, fare escursioni, camminare, essere infaticabili, e qui subentra il primo ostacolo. Io ricordo una mia intera vacanza rovinata da una vescica al piede. In linea di massima le vesciche non rappresentano un grande problema di salute, ma se capitano nel bel mezzo di un viaggio sono una vera e propria iattura. Gli altri tuoi compagni di viaggio insistono per camminare avanti e indietro a scoperta di posti nuovi, mentre per te, che hai la vescica, ogni passo è una sofferenza. Gli altri sono entusiasti di addentrarsi nei vicoletti di qualche accogliente cittadina, ma la tua vescica è di parere totalmente contrario, si gonfia, si fa sentire, urla. Allora te ne stai in albergo, da solo, mentre gli altri gozzovigliano, si divertono. Tu invece da solo in albergo di pomeriggio, d'estate, a guardare le repliche di qualche vecchio film, tu e la tua vescica. Le provi tutte, prima quei cerotti con i quali ti illudi di non provare dolore, poi esasperato prendi un ago incandescente, col quale ti ustioni tra l'altro le dita, e buchi la vescica. Provi un attimo di sollievo quando vedi il liquido fuoriuscire, ma poi ti rendi conto che l'operazione è servita a poco, il dolore c'è ancora, è aumentato anzi a causa dell'esposizione della carne viva. Così a me, a causa di una vescica, si è rovinata una vacanza sulla costiera amalfitana. Una vescica cominciata in modo subdolo, con una innocente camminata a Vietri sul mare. Ma poi nel giro di un paio di giorni quella vescica si è ingrossata, si è ingigantita proprio sotto il piede, fino a impedirmi di camminare. All'inizio ho finto di stare bene, sorridevo anche, ho fatto finta di niente, ho cercato di far credere alle persone che erano con me che quella vescica non fosse un problema, ma poi il muro di finzione è caduto tragicamente. Lo sguardo a ogni passo si è fatto più tirato. Sono andato al pronto soccorso per quella vescica dove mi hanno praticamente riso in faccia. Ho comprato un paio di scarpe con una gigantesca suola in gomma di 7-8 centimetri per attutire il dolore dei passi, ma è servito a poco se non essere deriso da tutti per il fatto che d'estate camminavo con quelle scarpe, con quella enorme suola in gomma, inadatta alla stagione. Le altre persone volevano divertirsi, andare di qua, di là, godersi la vacanza, io sorridevo. Ma dentro di me li odiavo, quegli altri, perché non avevano rispetto per il dolore causato dalla mia vescica. Così poco alla volta la gioia per la vacanza si è trasformata in rancore per la vescica e nei confronti di chi non mi capiva, e la costiera amalfitana ora dopo ora diventava la costiera del rancore. Gli altri minimizzavano, la mia compagna di allora si vergognava della situazione, secondo lei stavo rovinando la vacanza a tutti solo per una vescica. E la titolare dell'affittacamere dove ci trovavamo, l'affittacamere 12 Leoni, mi compiangeva offrindomi caffè però bruciati, malfatti. Siamo tornati e con gli altri è finito tutto. Amore, amicizia, stima reciproca, una vacanza ha rovinato tutto per una vescica, la vescica del dolore. Viaggiare è bello, sì, ma può essere anche drammatico. Per me lo è stato già sulla costiera amalfitana, che in fondo non è poi così lontana. Figuriamoci se fossi andato ancora più lontano, magari con una vescica a farmi compagnia per tutta la mia sciagurata vacanza.
Aia! Aia!
Non lo so, non
ma
ricordo niente.
Ma è un biciclone terribile. Io me la ricordo. Io, tra l'altro, no, lascio da parte
solo perché ho citato la fittacamere 12 Leoni.
No, no, la vescica. Lasciamo stare un attimo il la ricicloneria. Io spero che ci sia un po' di drammatizzazione comica o tragicomica in questo
vero
racconto, perché ti prego non dirmi che è andata veramente così.
Sì, è andata così.
Ma io ci credo che ti abbiano riso in faccia al pronto soccorso.
Ma scusa, se
ci
tu
credo
una
anche che tu abbia perso relazioni dopo quella vacanza, fidanzato,
esatto.
Tutto.
Esattamente.
Tutto. Ma se eravamo amici all'epoca avrei rotto l'amicizia anch'io se fossimo stati.
Correva l'anno 2005.
No. E dai, su, Leonardo.
Certo, anche tu saresti stato uno di quelli che minimizzava la mia vescica.
Ma no, ma perché
cosa vuoi che sia?
È una vescica.
Prima che si gonfia sempre di più, poi tu la buchi e poi ce la canzi, poi la strappi magari per la rabbia.
La rabbia.
Hai la carne viva esposta a ogni passo.
Poi non è che se ti viene una vescica la costiera amalfitana, se vai in Messico ti capita di peggio. Cioè,
ho avuto problemi anche in Messico.
L'ho citato apposta. Cioè non è che se vai e viaggi ci sono dei problemi per forza, ma anche possono capitare anche a Brugherio o a Monza una vescica o...
perché il problema è che gli altri quando vanno in vacanza vogliono camminare,
delle
cose avventurose, non capiscono che essendo già io abbastanza in giro insomma per l'Italia per lavoro,
ma vai in spiaggia, tranquillo.
Gli altri vogliono fare le vacanze avventurose, ma siccome io giro già abbastanza durante l'anno vorrei una vacanza così dove non faccio niente.
Nuoto, fai così.
Sperando di non avere un'otite. Perché? Sì, perché in Italia non succede questa cosa. Sì. È difficile che nuotando nel mare ti venga un'otite causata da dei virus che ci sono. Ma mi diceva mio fratello, che appunto è medico, che a volte capitano dei suoi pazienti che sono stati in vacanze in posti esotici anche, tipo ai Caraibi, nel Golfo del Messico, dove apparentemente l'acqua è cristallina, ma siccome le regole di depurazione sono diverse da quelle che ci sono in Italia, per esempio in Sud America, puoi trovarti delle acque che apparentemente sono pulite, ma dentro ci sono dei virus che possono anche causare otiti di una certa serietà.
Bene.
Quindi dovete diffidare anche dell'acqua più cristallina per non rischiare di avere otiti difficilmente risolvibili. In Italia siamo più tranquilli perché sono regole di depurazione.
Ma non se andate
precise
sulla costiera amalfitana a camminare.
È sempre un problema a vietri sul mare.
Uno, nessuno, 100 Milan.
sapere di quale fazione politica è Milan, basta pensare che si ferma 6 settimane. 6 settimane. Ditemi voi se è di sinistra o se è di destra.
Vabbè, alle 10:21 minuti adesso titolerei questo sprazzo di trasmissione Fenomenologia di Jannik Sinner, numero uno al mondo. Non parliamo in sé di tennis dal punto di vista sportivo, tra l'altro ahimè farlo il giorno dopo una sconfitta di Sinner a Wimbledon gli ha preso anche un coccolone.
Non so se hai notato che per i nostri media, per i telegiornali, Sinner è come Draghi. C'è lo stesso approccio, c'è lo stesso approccio mentale che c'era nei confronti di Draghi, cioè il numero uno che è incriticabile, e se perde Sinner è sempre dovuto a un suo malessere, non è perché lui magari era in quella partita un po' meno forte,
interessante,
no? È solo giustificato dal fatto che aveva un problema fisico, perché altrimenti è migliore in assoluto e non può perdere. Quindi secondo me Sinner è come Draghi, io lo paragonerei nell'approccio dei media.
No, allo stesso modo io seguo anche da anni il tennis, non è che essere numero uno al mondo vuol dire che vincere tutte le partite, insomma, se alla fine della carriera, anzi ricordo che qui un ascoltatore ha detto segnatelo, Jannik Sinner farà il grande slam, cioè vincerà tutti e quattro i tornei del grande slam nel giro di un anno. Ho detto ma no, ma calma, guarda, faccio questa previsione: se alla fine della carriera avrà vinto 5 tornei del grande slam, ne ha vinto uno per ora, non sa, se ne avrà vinti 5 alla fine di 20 anni di carriera, avrà già fatto una cosa straordinaria. Cioè sono, nel tennis sono molte di più le sconfitte delle vittorie, anche perché basta perdere una partita e esci dal torneo. Comunque vogliamo parlare di Sinner, che è anche un attore. Se voi, non solo in Perversa sul campo, ma tra una pubblicità e l'altra, tra un cambio di campo e l'altro, lo vedrete in diverse pubblicità.
Lavazza a modo mio, the Italian coffee shop at home.
Cut. That was great.
Wait, I know I can do better.
Sure, we do another version.
Metto in campo la mia difesa, Antelios UV-Immune 400. Proteggi la tua pelle dal sole ogni giorno.
Nasce Fastweb Energia, piena di vantaggi per tutti i clienti Fastweb. E tu ce l'hai la compagnia giusta. Fastweb,
tu sei il futuro. I'm Jannik Sinner and this is Sinner by Sinner.
Allora, ci si chiede perché da Rolex a Gucci, da Nike a Head, da Intesa San Paolo a Fastweb, da Lavazza a De Cecco, dalla Roche-Posay a Enervi, da Pigna a Panini, tutti vogliono come testimonial Jannik Sinner. Lo chiediamo a Giovanna Cosenza, che torna con noi, insegna semiotica a Bologna. Buongiorno, professoressa.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, buongiorno a voi.
Ma cosa piace di questo ragazzo straordinario giocatore di tennis?
È perché lo stanno spremendo, perché essendo, come avete detto voi, in questo momento vince tutto, nel senso che, no, non sempre giustamente, ma al momento è tutto quello che fa lui è oro, e quindi glielo fanno toccare e riprodurre l'oro, anche al di là delle diverse categorie merceologiche, perché effettivamente, cioè, più che attore, è tecnicamente un testimonial,
un testimonial,
no?
Sì,
la celebrity che viene pagata per prestare diciamo la sua simpatia e valori positivi, l'essere un vincente, come nel caso suo, tranne qualche volta, ai vari brand. E qui non sono solo, di solito no, lo sportivo fa il testimonial di brand sportivi, l'attrice, e qui invece è tutto, da pasta, gli orologi, la linea telefonica. Sì, è un eccesso. Allora, ci sono due interpretazioni, possiamo fare l'interpretazione lato Sinner e l'interpretazione lato brand, da dove cominciamo?
Beh, dal lato Sinner voglio dire sono contratti, come dire, molto brutalmente.
Sì, sì, però è giovani, cioè, allora, cioè, lì bisogna vedere se è talmente saggio e ben consigliato a 23 anni, quanti ne ha, da non stare lì che si sta, cioè, no, perché bisogna saperle gestire queste cose, sono un sacco di milioni di euro, e poi c'è anche un tema di gestione del proprio brand, no? Perché abbiamo visto che quando si sale troppo poi ci si bruciano le ali, insomma quelle cose che sono, sì, ricordano, sì, la mitologia, però non è solo per mandargliela come non è questo, è che sono fenomeni, cioè c'è un eccesso che poi rischia di bruciarlo anche dal punto, sì, di vista della sua
tra l'altro
credibilità.
Leonardo Manera, Leonardo, tu ci ricordavi anche nel mondo della pubblicità la scelta del testimonio era un po' in teoria,
sì,
l'ultima spiaggia.
Spiaggia, nel senso, se non ci sono idee migliori si ricorre a un testimonial.
In questo
così.
Caso forse no, in questo caso forse proprio
ma dunque vi do intanto, cioè sappiate, sapevatelo, sì, che da tanti anni, decenni, le multinazionali, questo insomma lavorando nel settore mi capita di parlare con manager internazionali, ecco, quando si tratta di una localizzazione, no, quindi dare la versione di una campagna pubblicitaria per l'Italia, e dicono vabbè agli italiani diamo il testimonial. Ecco, questo se non ce, sì, non ce ne fossimo accorti,
perché abbiamo bisogno del faccione, il faccione, il faccione,
ma, ecco, non
ma
è
funziona ancora
perché... sì,
il testimonial funziona sempre?
Purtroppo sì, nel senso che un po' è quello che diceva lei prima, cioè è una causa e una conseguenza dell'appiattimento della creatività, quando non ci sono idee migliori eccetera eccetera, è vero, e quindi si piazza il testimonial perché al popolo bue la celebrità piace, insomma viene attirato comunque eccetera eccetera, è vero che in queste campagne, in questi spot che abbiamo visto c'è un pizzico di ironia e creatività in,
sì,
più,
sì, questo è vero, questo è vero. Sì. Ci sono anche ovviamente c'è chi si diverte a contare i soldi, guadagnava 20.000 euro in sponsorizzazione nel 2019 e ora 20 milioni, e vabbè, buon per lui,
sì,
sono tutti.
Bisogna che sia ben consigliato e soprattutto insomma un po' di no, magari ne ha detti, magari, sì, le richieste che gli sono arrivate sono talmente più numerose che già questa è una
sicuramente
serie.
Sicuramente saranno più, poi ci sono scelte di personaggi, per esempio io faccio l'esempio di Checco Zalone che lui ha ricevuto moltissime proposte per fare pubblicità, però ha preferito non farle mai perché proprio per preservare la sua immagine, certo, e poi per il fatto che evidentemente le persone vanno più volentieri a vederlo al cinema se non l'hanno visto inflazionato come immagine in giro, sì, insomma nelle pubblicità, e quella è proprio una scelta direi artistica
e poi c'è
anche lodevole dal mio, sì, punto di vista.
C'è l'ascoltatore, sì, Enrico, che ci scrive: questa sovraesposizione di Sinner me lo fa stare sonoramente sulle, e potete immaginare, è lì è il contrario del quarto d'ora di celebrità, quando diventa la tanta celebrità perché deve stare antipatico? Io lo adoro, lo vedo sul campo da tennis, tifo Sinner, punto.
Beh, c'è un'emozione, un sentimento molto noto, ma di base, non di base, ma insomma diffuso, che è l'invidia.
Ecco.
Niente, quando è troppo, adesso non, sembra che non c'entri nulla, però un po' c'entra dalle stelle alle stalle di Chiara Ferragni con diversità, insomma, per amor del cielo. Però c'era un eccesso di esposizione, un eccesso di esposizione. Allora, nel caso, in quell'altro caso era un'esposizione, diciamo,
sì, anche con
più sui social,
sì, sì,
però ce n'era molta, ecco, qui è molto televisiva, molto, molto commerciale, le ospitate, e lui è simpatico oggettivamente,
sì,
lo
questo
è.
Secondo me
è
il suo grande pregio e la sua fortuna, ma anche, sì, che risulta comunque simpatico,
ma sì, ricordiamo, sì, che non è andato a Sanremo, cioè ha deciso, sì, fa solo il tennista, fa il tennista e poi guadagna con contratti, ma non è che si mette a fare delle qualcosa,
no, infatti,
al di là del
non
suo ruolo, ecco.
Non ostenta,
cioè, esatto.
Lui ha un'apparenza per la quale resta umile, no? Quindi resta il ragazzo, il figlio ideale, il bravo ragazzo che fa,
e questo è un peccato, io vorrei vedere uno che diventa arrogante appena
ma ne ramerebbe
io se potessi, se nella sua situazione subito diventerei arrogante e mi vanterei anche, ecco, dei miei guadagni enormi
e subito resti antipatia.
Al momento sembra molto saggio e ben consigliato, bisogna tenere nel tempo, ecco, sì, questo sì, io non sto dicendo perché però è sempre un crinale pericoloso,
eh sì, è il crinale pericoloso della sovraesposizione, si sa, e poi effettivamente come dice lei un po' dell'invidia sociale, no? Vedere questo ragazzo che ha 20 rotti anni, ha milioni di dollari, successo numero uno, non a tutti diventa simpatico, invece simpatico mondo e speriamo anche vittorioso, come è stata la nostra Jasmine Paolini, lo ricordiamo, grandissima a Wimbledon, e speriamo oggi Musetti. Va bene, dai, chiusa la parentesi sportiva. No, ringraziamo Giovanna Cosenza, grazie, professoressa di semiotica a Bologna. E vedo una Deborah Rosciani pronterrima. Cos'è questo? Dalle vecchie trasmissioni, sì, che rumore è in radio? Cos'è, un accendino? Ma nera? Cos'è?
Ma noi lo so, non sono noi veramente, io, non ma sono noi io. Veramente lo dobbiamo pagare per questo? Ma veramente? No. Veramente?
Ma cos'è? Almeno toglici questa curiosità.
Non sono io, non so, no, infatti, è il rumore che arriva.
È un'entità misteriosa. Vabbè.
È la nuova sigla della borsa. Sei contenta, Deborah?
Guarda, proprio sprezzo gioia da tutti i poli. Ma è un brivido che mi corre lungo
ieri
la schiena.
Ci ha scritto, ci ha mandato un audio un'ascoltatrice, non l'abbiamo mandato in onda, ma l'ho ascoltato. Dice: non è che tanto con questi piccatine che vi date, in realtà nasce una simpatia molto forte.
Mi sento di escluderlo, non so, non ti offendere, Leonardo.
No, vabbè, io chiedevo per conto dell'ascoltatrice.
Io ti voglio bene, però ecco, non andrei oltre.
Vabbè, adesso io non dormo finché non scopro che rumore è questo. Vabbè,
Paolo, dammi la linea, per carità.
Nessuno. 100 Milan.
Il discorso su Jannik Sinner è molto semplice. Jannik è il figlio che tutti vorrebbero avere.
Indovinate chi sono? Jannik, non andare a Sanremo. Jannik, se mi senti, non andare a Sanremo. Non andare a Sanremo. Chi sono?
Non lo so. Beh, io gli facevo gli appelli non andare a Sanremo, sì, però...
Lei stava facendo l'imitazione tua.
Ah, ecco.
Hai capito?
Ah, va bene.
Indovinate chi sono, come dire, chi diceva questa cosa? La dicevi
io,
tu?
Io,
quindi
io,
stava
io,
dicendo io. Quello che dicevi tu quando Sinner era stato invitato a Sanremo.
Ma certo.
Hai capito?
Ho capito.
Stava facendo l'imitazione,
sì,
tua.
Sì, ho capito.
Questo
adesso.
Stava ripetendo le cose che dicevi tu prima di Sanremo.
Mentre invece c'è quello
questo
che dice le cose.
Questo voleva intendere, significare la ragazza,
sì,
che ha mandato il messaggio.
C'è anche
stava
invece
facendo
quello
il verso a te, a quello che
scrive,
dicevi tu in quel periodo.
Quello che dicevi tu, questa cosa, cioè? Noiosissima delle tasse. È tornato. Peccato che di queste sponsorizzazioni non avremo tasse in Italia. Che palle!
Ma però scusa, mamma adesso al di là di tutto, ovviamente Sinner può fare quello
basta
che vuole. Ma hai notato quello che ha detto Vasco Rossi?
Sì, Vasco Rossi si è un po' lamentato qualche tempo fa. Basta!
L'abbiamo spiegato che lui intanto ha sempre tenuto la residenza, sì, in Italia, sì. Vasco Rossi, e anche in modo, diceva, io sono orgoglioso di avere la mia residenza qui.
Sì,
quindi buono. Sono scelte diverse, non è che necessariamente, no?
Oh. Intanto abbiamo spiegato mille volte che
la ragazza stava facendo il verso a te, quello che dicevi prima di andare a Sanremo.
Quello che invece non hai capito tu, o non hanno capito.
Non è che indovinare il nome della ragazza, diceva indovinate chi diceva queste cose, quando ti indovinate chi sono. Non era indovinate chi sono io, era indovinate chi diceva queste parole, quindi tu. Era questo il senso del messaggio.
Quello che non hai capito invece l'ascoltatore, e tu anche, intanto proviamo a rispiegarlo in lingua italiana: i guadagni dei tennisti vengono tassati alla fonte nella nazione in cui si svolge il torneo, quindi Wimbledon, Stati Uniti, Gran Bretagna, a Londra. Sinner avrà guadagnato, Miriam Lucchetti controlla, tanto è tutto pubblico, quarti di finale di Wimbledon, quanto guadagna? Secondo me direi un 2 milioni di dollari.
Comunque,
per essere arrivato lì, 2 milioni di dollari vengono, 2 milioni di dollari su quello. L'Inghilterra trattiene le tasse secondo la nazione inglese, quindi se le dovesse pagare in Italia pagherebbe una doppia tassazione. Primo.
Sì, ma poi ci sono tutti i guadagni, appunto, per rendere pubblicità.
Benissimo. Comunque, dove risiedi, Sinner? Monte Carlo. Bene. Tassazione di Monte Carlo in base ai guadagni, perché è d'altronde è uno che vive in giro per il mondo.
Ma come sempre tu hai semplificato, perché hai tagliato con l'accetto i miei pensieri. Io non dicevo che Sinner dovrebbe rimanere in Italia, la mia era una critica ai politici, per esempio viene in mente Giorgio Meloni, no? Che si è fatta la foto con Sinner e con quelli che da un lato ci dicono che dobbiamo essere ligi al 100% nel pagare le tasse e poi dall'altro vanno a abbracciare personaggi noti che magari anche dal loro punto di vista in modo legittimo cercano di pagarsi di meno, perché per quale motivo? Perché evidentemente in Italia le tasse sono troppo alte e allora è quello il discorso, no?
Cioè, ma lui
tu vai ad abbracciare
Carlo.
Personaggi che giustamente, ripeto, al loro punto di vista cercano di pagare meno tasse, e però noi veniamo criticati pesantemente se ci litighiamo del livello di tassazione italiana. Era questo il discorso. Non è quello,
comunque,
non è quello tagliato con l'accetta che hai fatto
tu. Ho detto 2 milioni di dollari, invece vedi, sono stato prende 375 mila sterline chi perde i quarti di finale, quindi 443 mila euro. Vabbè, c'è Maria Luisa da Roma. Maria Luisa, attenzione, che mi dicono da anni combatte contro l'amministratore perché ha perdite sul terrazzo,
e quindi
diamo un consiglio.
Povero Manera, lo capisco benissimo.
Eccoci.
Però dovrà prepararsi una lunga battaglia.
Ma guardi, adesso a settembre c'è la nuova riunione nella quale, se Dio vuole, credo che si arriverà a deliberare i lavori.
Ma tu non
però
hai fatto
devo
partire
dire
degli
che...
schiaffoni, ma
beato lei arriverete a qualche cosa. Qui non si arriva a niente. Perché nei condomini,
ma certo,
sono
perché
come
ognuno...
mafie.
No, bene.
Eh sì, ognuno difende.
Si creano i gruppetti. Siamo quattro gatti, siamo solo 10 in centro a Roma, un palazzo di gente, non è che stanno con le pezze al sederino, gente che sta piuttosto bene.
Ma lei perché ha le perdite sul terrazzo? Da chi?
Il terrazzo mi sono venute perché probabilmente col tempo i lavori, chissà quanto tempo era, 20 anni che non era stato rifatto, poi i lavori vengono sempre fatti male. In pratica abbiamo finito con rimandare i guai che ho avuto io, con rifacimento della facciata e di altri lavori straordinari che si sono interrotti perché l'amministratore dice che non aveva i soldi. Sono tutte cose da chiarire perché non si riesce a capirci mai niente. Vabbè.
Però Leonardo, scusami, il consiglio di quello che ti aveva detto fai i lavori poi detrai i pagamenti delle tasse condominiali, delle spese condominiali, tu non
allora,
lo vuoi fare.
Rifare il tetto costa circa 500.000 euro.
È un po' tanto. Dovresti tenerti tipo 45 anni di future spese condominiali, effettivamente. Beh, 500.000 euro, anch'io se fossi allora un condomino direi, senti, pagatelo tu.
Il problema è che il tetto è una parte condominiale, una parte del condominio.
Insiste sulla tua di casa e non su quella del primo piano.
Ma infatti è la dimostrazione plastica di come va in Italia, inutile così.
Ma lo so, guarda. Vabbè, solidarietà Maria Luisa da Roma, dai, andiamo al traffico. Preparati tu a una dura e lunga battaglia, se non guerra, ha detto Maria Luisa.
1, nessuno, 100 Milan.
Thanks for joining us, joining us, joining us, joining us, joining us, joining us.
Allora, alle 10:48 minuti, adesso dobbiamo parlare di cose di chiesa, non per il Cardinal Nespoli, che però ascolterà con molta attenzione, perché abbiamo ospite un sacerdote, Don Dino, che ci parla.
Buongiorno, un saluto agli ascoltatori della radio. Piacere di essere stato invitato, grazie mille.
Che ci parla della crisi delle vocazioni, che purtroppo è un problema che c'è, insomma.
Ma perché questo è un problema, no? Tante poche persone ormai vogliono fare diventare sacerdote. Io la mia teoria, perché voglio un po' sempre meno fare sacerdote? Perché non vengono spiegate le basi, proprio le basi per esempio delle parabole, no? Non viene più spiegato il catechismo, non viene più spiegato nel suo significato profondo. E allora i giovani non si appassionano perché non conoscono nel profondo significato di queste parole, che sono importanti, non so, lei condivide anche, no?
Sì.
Cioè non c'è più attenzione al catechismo, a spiegare bene la parola del Signore, capisce?
Sì.
Per esempio lei ha presente la parabola, le parabole poi erano il modo di comunicare, no? Di mandare dei messaggi,
certo,
anche al
le
popolo.
Sì, dei racconti molto...
Lei conosce, se la ricorda, quella del figlio al prodigo, no?
Ah, come no? La parabola.
Cosa racconta? Com'è la storia del figlio prodigo?
Un figlio, adesso non è lui, un figlio va, uno sperpera tutto, uno invece...
C'è il figlio maggiore che è un lavoratore...
Sì.
E il figlio più giovane che dice dammi, e dice al padre dammi i miei soldi, la parte dell'eredità mia, che voglio andare in giro a godermi la vita. Poi a un certo punto il figlio giovane ritorna e il genitore, il padre, cosa fa? Fa festa, uccide il vitello grasso e il figlio maggiore si lamenta, no? Dice ma ecco questa. Invece il genitore lo accoglie, il figlio che è tornato nonostante fosse andato via a sperperare i soldi. Cosa vuol dire questa parabola nel profondo?
Cosa?
E beh, che gli anziani a un certo punto vanno messi in casa di riposo. Perché
no, cosa si
quando,
non è
quando il figlio giovane ritorna dopo che ha sperperato tutto e il padre anziano lo accoglie e dice facciamo festa, vuol dire che non capisce più niente questo uomo anziano.
Ma no, è il senso dell'amore.
Il significato, cioè, dice guarda che a una certa età non puoi più permetterti e stare in casa a dire cosa bisogna fare, bisogna prenderti e metterti da parte nella casa di riposo.
No, è più
questo
profondo.
È il significato che vuole dire questa parabola. Guardate che non si può pretendere di essere sempre lucidi a una certa età, non capisci più niente. Sei vecchio.
No,
il vecchio a un certo punto va messo da parte.
Cioè lei insegna così la parabola del figlio
ma certo, il fratello maggiore, quello che ha sempre lavorato, vuol dire papà sei vecchio, non capisci niente, non è che tu ti diamo un vitello grasso perché quello là è andato in giro a sperperare i soldi e tu lo accogli. Sei un po' rimbambito, doveva dire. Quindi il significato profondo di questa parabola, che andrebbe spiegata nei catechismi, è che i vecchi a un certo punto se devono far da parte.
Sì, ma sarebbe così, anche
ma completamente
disprezzo.
No, dice sei vecchio ormai, non capisci più niente, quello è andato in giro a spendere i soldi a preparare tutto e tu uccidi il vitello grasso, fai festa ma non capisci più niente, andiamo a fare una visita in qualche RSA. Questo è il significato profondo della parabola. Per esempio, vogliamo trovarne un'altra parabola?
Vediamo.
Conosci la parabola dei talenti?
la parabola dei talenti. Qui insomma faccio un po' più fatica, però adesso
sì, è quello che uno un padrone va via a un servo da 5 talenti e un altro due, un altro un talento. Quello che ha avuto 5 talenti li investe e gliene riporta 10 a padrone. Quell'altro che ne ha avuti 2 li investe e gliene riporta 4. Mm-hmm. E quell'altro è padrone, no? Li loda tutti, è stato bravo, ti ho dato 5 talenti, me ne ha portate 10, ti renderò partecipe delle mie cose, e dice a quello che ha raddoppiato. Anche a quell'altro che ha avuto 2 talenti, cosa fa? E dice: bravo, sì, è stato bravo, 2 talenti, ne ha presi 4, ti darò potere su molte cose. All'ultimo gli dà un talento, e questo cosa fa? Paura, va a sotterrare il talento, e quando torna gli dà al padrone il talento che aveva dato. E il padrone si arrabbia con lui, no? Dice: servo malvagio, infingardo, sapevi, avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri, dice, così tirando avrei ritirato il mio talento con l'interesse. Quindi a quello che porta i talenti raddoppiati lo loda, a quello che gli dà il suo talento, lo stesso che gli aveva dato, senza fargli moltiplicare, invece viene sgridato. Cosa insegna questa parabola? Propone l'intima.
Vediamo un po'.
Qual è?
Vediamo.
E l'unica cosa che nella vita conta è il denaro, i soldi.
Ma no, che cioè, brutto messaggio che l'hai dato.
Questo è il denaro, che è il messaggio che dia nell'intimo. Che nella vita tu puoi fare tutte le cose che vuoi, ma la cosa che conta sono i soldi. Devi far fruttare il tuo denaro, mettere in banca, darli a usura anche.
No, come usura? Ma che Don Dino cosa dice?
Devi mettere a usura il denaro, l'importante è che, anche perché uno che ti dà 5 monete, no? E te ne porta 10, è un bel tasso. Non ci sono investimenti che ti permettono di guadagnare così tanto. Quindi devi dare i soldi a usura.
No!
Questa, se vuoi essere apprezzato, devi far fruttare in qualsiasi modo il tuo denaro. Dice proprio darle ai banchieri.
Sì.
I banchieri per guadagnare fanno qualsiasi cosa.
Quindi, sì, ma non usura, ecco.
No, ma anche usura, l'importante è fare delle pile di denaro. Delle pile.
E questa
che
è l'altra.
Te guadagni tanti soldi, questo è il significato della parabola.
La sua parrocchia è vuota?
Ma no, è piena, quando io dico i soldi è importante, vengono tutti a capire come fare i soldi. Ecco. Capisci? Seminatore, conosci la parabola del seminatore?
Seminatore, vediamo un po'.
Contadino va a seminare, mentre seminava alcuni semi caddero sulla strada, vennero gli uccelli e li mangiarono. Altri semi andarono a finire su un terreno dove c'erano molte pietre, poca terra, ma i germogli si seccarono per il sole. Altri semi caddero in mezzo alle spine e le spine crescendo soffocarono i germogli. Ma alcuni semi caddero in un terreno buono e diedero un buon raccolto. Cosa vuol dire?
Certo.
Cosa
è fertile,
si impara da questa
parabola?
La
terra fertile.
Che agricoltura non è un bel lavoro.
Ma no, ma
è meglio lasciar perdere da fare l'agricoltore. Perché vai a seminare di qua il 90% del lavoro che ha fatto, butti via.
Ma non è una roba.
È meglio dare i soldi a usura.
Che è l'usura? Basta!
Se tu vai a fare il lavoro da agricoltore, ti spezzi la schiena, poi
ma è la metafora, è seminare
la
nella vita, no?
La lombalgia ti distruggi la schiena, perché solo una minima parte di quei va a buon fine. Se invece riesci a dare i soldi a usura e a raddoppiare i tuoi 5 talenti, sei apprezzato da tutti. Quindi dico che se vogliamo far tornare le persone a fare il prete, bisogna spiegare il significato profondo vero delle parabole.
Va bene. Grazie Don Dino.
Quando i soldi ho usura nel tempo.
Basta, si fermi lì. A domani.